Abbiamo scelto Luciano Ardesi e Adel Jabbar e li abbiamo definiti sociologi. A me sembra sinceramente, francamente, molto riduttivo, perché, come dire, la sola definizione di competenze è in qualche modo asettica, neutrale. E invece in entrambi noi riconosciamo non soltanto una competenza, ma io ne ho conoscenza diretta per frequentazione sia di Luciano che di Adel, non è soltanto una competenza asettica, ma è una passione, un'attenzione, come dire, sensibile, forte, no? Per cui Luciano Ardesi lo conoscete tutti, forse qualcuno scopre oggi che è sociologo e invece lo conosceva molto di più come l'attivista nella Lega per la liberazione dei diritti, i diritti dei popoli, oppure da diversi versanti, voglio dire, per l'attività pubblicistica su riviste di settore, riviste specializzate, oppure ancora di più per una o più delle sue campagne, voglio dire, che lo portano ad estendere l'attenzione e appunto questa passione dal popolo Sahrawi all'Algeria e così via, all'Africa in maniera particolare, negli anni scorsi anche sull'America Latina, per cui voglio dire c'è davvero una grande attenzione. Così come Adel Jabbar, se io ve lo presentassi soltanto come il docente di sociologia della migrazione, sì, ho detto bene, dell'Università di Venezia, sarebbe davvero molto poco, perché ad esempio i miei passi si sono incrociati con quelli di Adel quando abbiamo discusso e cercato di capire, come dire, la guerra in Iraq, quando abbiamo cercato di comprendere la cultura islamica e quant'altro. Adel Jabbar è iracheno, vive in Italia ormai da tanti anni e come dire, non si chiude nella fortezza, come dire, dell'accademica, ma ama frequentare e interagire, dialogare con le comunità islamiche e anche con i gruppi cristiani più attenti, diciamo. Di Adel Jabbar spesso avrete letto probabilmente su Confronti, che gli ha offerto spesso la parola, qualche volta anche su Mosaico di Pace, e quindi frequenta, come dire, in avanscoperta anche questi luoghi. Ecco, per dirvi insomma che non vuole essere quella di questa sera un'esposizione cattedratica una dissertazione sulla fondatezza o meno dei diritti umani, della Dichiarazione Universale alla luce delle due tradizioni religiose, quanto invece un incontro, una rilettura di questa realtà dei diritti umani nella luce appunto della propria sensibilità di fede. Ecco, questo dicevo per introdurre. Daremo la parola prima a Luciano Ardesi per una questione proprio di ospitalità, nel senso che si usa fare così, è una sorta di galateo, via. E poi ad Adel. E poi voglio sperare davvero che le loro relazioni fungano anche da provocazione per le nostre riflessioni e per interagire anche con il dibattito. E tra le tante persone che sono qui questa sera e che saluto tutti quanti, ovviamente, voglio salutarne invece qualcuno in maniera particolare, in particolare appunto Nasera Benali, è un nome che forse non vi dice nulla, ma è qui davanti al primo banco, direbbero a scuola, Nasera Benali, che ha scritto è pubblicato ultimamente questo Scontro di Inciviltà, che vi invito a leggere, io ne sono particolarmente incuriosito, Italiani e musulmani, equivoci e pregiudizi, per cui sempre nell'ottica da cui siamo partiti di non solo un dialogo ma una conoscenza reciproca e un'azione comune possibilmente, ecco, a me sembra che questo testo possa come dire, aprire a un'altra strada, altre opportunità di riflessioni proprio sui temi che a cui ci stiamo avvicinando. E allora, per non togliere ulteriore tempo invece alle riflessioni di Luciano e di Adel, do subito la parola a Luciano Ardesi.
Pensavo, quando ci hai presentato come sociologi, volessi fare riferimento al fatto che abbiamo entrambi un peccato originale, non solo come sociologi, ma anche che veniamo tutte e due da Trento, il che è ancora più grave, penso. Per... Beh, certo, Gianni. Bene, avrei certamente svolto in maniera diversa la, diciamo, l'introduzione di questa sera se qualche settimana fa Benedetto XVI non avesse fatto alcune dichiarazioni che entrano in qualche modo nel tema di questa sera. Allora mi sono posto il problema di come, prendendo spunto dalle affermazioni di Benedetto XVI, arrivare un po' alla domanda che ci viene posta. I diritti umani sono fondamentali? Bene, vi dico subito che non vi darò questa risposta, o come dire, non ve la darò da un punto di vista teorico, ma cercherò, come dire, di individuare una strada, anche perché vorrei che in questo ci fosse un contraddittorio, un confronto con l'amico Adel su questo tema. Bene, ricorderete che l'affermazione di Papa Ratzinger di qualche settimana fa era questo. Diceva: i diritti fondamentali non vengono creati dal legislatore, ma sono iscritti nella natura della persona umana e sono pertanto rinviabili ultimamente al creatore. Ancora diceva, aggiungeva, la dignità dell'uomo e i suoi diritti fondamentali rappresentano valori previ a qualsiasi giurisdizione statale. In qualche modo, Benedetto XVI ricordava questo elemento assai noto, come vedremo, nella dottrina della Chiesa, cioè che i diritti fondamentali in qualche modo discendono da Dio. Non voglio adesso entrare poi nel merito del perché Benedetto XVI avesse ritenuto opportuno di ricordare questo elemento della dottrina della Chiesa, però va dato atto che diciamo, la sua affermazione, che pure ricorderete, a suscitato per qualche giorno un certo dibattito sui giornali, ci sono stati degli editoriali, lettere ai quotidiani e così via, va dato atto che questa affermazione in realtà non era che semplicemente ricordare il caposaldo della dottrina cattolica dei diritti umani. Dico che non ho intenzione di esporre, diciamo, i contenuti poi dei diritti umani così come li troviamo sia nell'esperienza della Chiesa, sia nelle, diciamo, carte fondamentali. Vi è stata distribuita la dichiarazione del 1948. Voglio piuttosto, oltre che spiegare brevemente cosa possiamo intendere per diritti umani, anche esporre l'argomento in modo che in qualche modo corrisponda alla filosofia che sottende a questi incontri. Cioè, la concezione islamica e quella cristiana si possono incontrare? L'abbiamo fatto la prima volta con la lettura dei due testi sacri di riferimento, la Bibbia e il Corano, lo faremo oggi, questa sera, per i diritti umani, lo faremo poi su altri temi, secondo il programma che certamente avete avuto modo di vedere. Bene, se queste due concezioni si possono incontrare, vedremo su quali basi allora. Ed è un po' il cantiere che vorrei aprire questa sera, era che il cantiere nel quale invito Adel a lavorare insieme. Vediamo. E soprattutto il casco. Bene, che cosa sono i diritti umani? Non vi tedio dicendo che ci sono libri e libri che hanno cercato di definire che cosa sono i diritti umani. C'è comunque un sentire comune che contraddistingue diverse correnti di pensiero e contraddistingue anche, diciamo così, poi l'esperienza delle associazioni e dei singoli che si battono per i diritti umani. Questa concezione è molto semplice, cioè
il fatto che riteniamo diritti umani tutti quei diritti che noi sentiamo come irrinunciabili. E quindi è chiaro che ciò che gli individui, le associazioni, le società sentono come irrinunciabili è anche naturalmente il riflesso di un contesto storico, sociale e politico, e quindi è chiaro che noi nella evoluzione dei diritti umani troveremo una concezione evolutiva in continuo mutamento. Quindi è chiaro che i diritti umani di cui noi oggi parliamo sono sempre e comunque il risultato storico di una certa fase. Bene, entro adesso nel merito di come il cristianesimo affronta la questione dei diritti umani. Devo dire peraltro che mi occuperò solo della dottrina cattolica, anche, come dire, voglio mettere un limite anche alla mia conoscenza, quindi se altri potranno contribuire in questo senso sarebbe importante, se altre, diciamo, fedi cristiane possono essere messe qui a confronto questa sera. Come ci ricordava quindi Benedetto XVI, il fondamento dei diritti umani per la dottrina cattolica è la legge naturale. Che cos'è questa legge naturale? La legge naturale viene chiamata così perché in questa concezione discende dalla natura della persona umana, e questa persona umana è ovviamente voluta e creata da Dio. E quindi è una legge, come dire, morale alla quale l'uomo aderisce o non aderisce, diciamo così, liberamente, spontaneamente, non per necessità, ma semplicemente perché la natura umana l'ha posto in un contesto, l'ha posto, diciamo, in una situazione per cui a qualunque latitudine questa legge naturale si manifesta all'uomo, alla persona. Come ad esempio il precetto di non uccidere o altre cose di questo genere. Non è naturalmente una legge scritta. Si pone a questo punto il problema di come possiamo conoscere la legge naturale. Bene, la legge naturale è conosciuta, secondo la dottrina cattolica, mediante la ragione umana, che però non è questo un processo che ha a che fare con la conoscenza razionale. E fin dalle origini, diciamo, Dio avrebbe inculcato nel cuore di ciascuno di noi i precetti di questa legge naturale. In fondo lo stesso decalogo, gli stessi comandamenti non sarebbero altri, come dire, qualche cosa per cui il Dio ci ha rinfrescata la memoria di qualche cosa che noi avevamo già dentro di noi. C'è Sant'Agostino che dice a questo proposito: Dio ha scritto sulle tavole quella legge che gli uomini non leggevano più nel loro cuore. Ma questa legge, questo decalogo, era già dentro di noi. E naturalmente questa lettura che ognuno di noi fa della legge naturale è un processo storico graduale che si accresce via via che l'uomo prende coscienza di questa legge, grazie anche all'insegnamento della Chiesa, grazie all'intervento dello Spirito Santo, grazie, come dire, all'esperienza anche della vita vissuta di ciascuno di noi, delle persone. Bene, è chiaro quindi che esiste una conoscenza e una lettura della legge naturale e quindi questi diritti umani che è storica, e questa lettura, vuole dire, anche nella dottrina cristiana rimane questo, questi quest'idea di un processo storico che ha portato a letture diverse. Bene, però, quando Benedetto XVI ci ha ricordato in maniera più stringata di quanto non abbia fatto io adesso, questo principio della legge naturale che ispira i diritti fondamentali, molti di noi, molti di voi hanno subito pensato, sì, va bene, però come la mettiamo col fatto che nella realtà storica della Chiesa noi abbiamo avuto la giustificazione di terribili violazioni dei diritti umani, il genocidio degli indios nell'America, le torture dell'Inquisizione, la pena di morte nella Repubblica Romana, e potremmo, come dire, aggiungere, potremmo aggiungere un catalogo infinito di violazioni dei diritti umani perpetrati sia da cristiani, da cattolici e soprattutto giustificati a quel tempo dalla stessa dottrina cattolica. Bene, non bisogna pensare, diciamo, che la dottrina cristiana cattolica sia tuttavia così sprovveduta da non poter rispondere a queste obiezioni. Bene, c'è una riflessione molto articolata a questo punto. Io ho preso, diciamo così, come autore di riferimento quello che è stato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui la cultura dei diritti umani aveva un balzo in avanti, quella che poi si è trovata, questa cultura ha trovato la sua prima pietra miliare, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Ecco, questo autore è Jacques Maritain, un filosofo, giurista, politologo francese. Molti di voi lo ricorderanno anche perché è stato un po' uno degli ispiratori, peraltro, della Democrazia Cristiana in Europa, anche se lui si è sempre difeso dal fatto di aver poi in qualche modo ispirato l'espressione partitica dei singoli partiti in Europa. Bene, qual è il ragionamento che fa Maritain? Maritain dice: ci sono dei diritti che sono assolutamente inalienabili, che non ammettono limitazioni di sorta, e quindi lui dice: diritti come il diritto alla vita, alla felicità, non sono comunque comprimibili. Ci sono però altri diritti che non sono così assoluti, dice lui, li chiama sostanzialmente inalienabili, ma che possono anche trovare in una certa misura delle limitazioni allorché il bene comune potrebbe essere minacciato. Ad esempio, lui diceva, il diritto di associazione. Se il diritto di associazione viene utilizzato per costituire un gruppo eversivo, ecco che allora questo diritto inalienabile, diritto all'associazione, può essere in qualche modo compresso. E lo stesso il diritto alla libera espressione. Però, dice Maritain, per la verità anche certi diritti inalienabili, che aveva detto assolutamente non comprimibili, possono trovare una giustificazione per essere in qualche modo disattesi. Maritain fa la distinzione tra il possesso di un diritto e l'esercizio del diritto. Senza entrare adesso in questioni meramente teoriche, vi porto gli esempi che Maritain fa per dire anche lo stesso diritto alla vita può in qualche modo essere compresso. Dice: un criminale può essere condannato a morte perché col suo crimine si è lui stesso privato, non del suo diritto alla vita, questo rimane in qualche modo inalienabile, ma della possibilità di rivendicare l'esercizio, l'uso di quel diritto, che il castigo inflittoli, cioè la pena di morte, l'impedisce di esercitare. Quindi ecco che il fatto che lui abbia ucciso un suo simile, questo non lo priva del diritto alla vita, ma lo priva della possibilità di esercitare questo diritto. E quindi è giusto e ammissibile che questa persona possa essere condannata a morte. Beh, ancora più forte forse è il secondo esempio. Dice, il diritto all'educazione è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è sottoposto alle concrete possibilità di una data società. Può essere, ad esempio, contrario alla giustizia sociale, quindi il diritto di educazione può mettere in crisi la giustizia sociale, se ciò provocare la rovina del corpo sociale, cioè la rovina di una società. Dice, come sarebbe avvenuto nel caso in cui la società schiavistica dell'antica Roma avesse concesso questo diritto all'educazione per tutti? Beh, come vedete sono dichiarazioni piuttosto forti. Qui c'è appunto la teorizzazione del fatto che la legge naturale, la legge che in qualche modo si fa riferimento unicamente alla natura di Dio, alla natura della persona umana creata da Dio, ha però storicamente dei motivi validi per essere disattesa. Maritain, forse perché anche un filosofo del diritto, si è spinto a queste teorizzazioni. Devo dire che la dottrina della Chiesa è molto più semplice quando si rivolge a noi, e nel catechismo voi trovate invece una diversa formulazione che fa riferimento al processo storico della conoscenza della legge naturale. Il catechismo della Chiesa Cattolica. Qui c'è, poiché la legge naturale è frutto di un percorso storico graduale, questo percorso storico non è privo di errori. E allora il catechismo dice, basti ricordare, ricorda appunto alcuni di questi errori, basti ricordare che in passato sono state ritenute, sottinteso dalla Chiesa Cattolica, sono state ritenute lecite la crudeltà verso i prigionieri di guerra, la schiavitù, la tortura giudiziaria, la negazione delle libertà di religione. Quindi il catechismo non si spinge fino a teorizzare la pena di morte o il fatto che il diritto all'educazione non sia sempre, come dire, opportuno perché eversivo. Si limita a dire, è vero, la Chiesa Cattolica ha sostenuto queste idee, ma semplicemente perché il percorso storico della sua conoscenza della legge naturale è un percorso pieno di ostacoli e di errori. Va detto che la posizione della Chiesa, della dottrina della Chiesa, non è una posizione che campa esclusivamente sugli enunciati della legge naturale, anzi sulle letture storiche di questa legge naturale. La stessa dottrina della Chiesa dice ci deve essere una interazione tra la legge divina, la legge naturale, e la legge degli uomini, cioè la legge, come dire, positiva, il diritto vigente in uno Stato. E anzi, come voi sapete, la Chiesa si fa portatrice di istanze nelle istituzioni statali affinché vengano adottate certe leggi piuttosto che altre. Però in questa forma di collaborazione della Chiesa alla elaborazione della legge dello Stato, abbiamo sempre una riserva. questa riserva è proprio quella che fa riferimento alla legge divina, alla legge naturale. Quindi la coscienza cristiana deve sempre restare vigile, autonoma rispetto alla legge degli uomini, alla legge dello Stato. E questo vuol dire quindi teorizzare l'obiezione, il diritto all'obiezione di coscienza. Quando una legge contrasta, quando una legge dello Stato contrasta con la legge naturale, con la morale delle persone, queste persone hanno il diritto di disattenderla, quindi l'obiezione di coscienza. Bene, messo su questo piano che vi ho così sinteticamente illustrato, certo può sembrare difficile un incontro tra la dottrina dei diritti umani portata avanti dalla Chiesa Cattolica e l'elaborazione che è stata fatta a livello internazionale degli stessi diritti fondamentali. In fondo è vero, la dichiarazione del 1948, poi magari lo diremo, è stato tutto sommato il risultato di un piccolo gruppo di nazioni, nella stragrande maggioranza nazioni cristiane, e non a caso il problema della universalità dei diritti umani si è posta quando sono entrati, dopo il processo di decolonizzazione degli anni 50 e 60, sono entrati sulla scena internazionale da protagonisti paesi portatrici di altre culture, sia religiose, sia sociali e politiche, quindi ecco che la questione si è posta con maggiore forza. Bene, va detto che la Chiesa, tutto sommato, è stata partecipe di questa discussione e di questa elaborazione, certo, con grande fatica e vorrei aggiungere anche con un certo ritardo. Tutto sommato il documento che riconosce in pieno i diritti fondamentali così come erano stati elaborati già in precedenza della carta del 1948 è probabilmente la Pacem in Terris che è del 63, quindi abbiamo un certo ritardo nell'ammettere intera categoria dei diritti, anche se c'erano stati, come dire, avanzamenti progressivi nella, basti pensare ad esempio alla dottrina sociale della Chiesa, eccetera, ma su altre questioni come la libertà di pensiero, di parola, eccetera, la Chiesa questo arriverà solo molto più tardi. Bene, devo anche dirvi che la dottrina cristiana dei diritti umani continua a essere un elemento di stimolo e di dibattito per i giuristi anche non cattolici. Faccio brevemente accenno al fatto che mentre la dottrina cattolica ritiene che solo grazie al fondamento divino dei diritti umani si ponga allora il problema di come tutelarli, altri giuristi, altri pensatori in Italia, soprattutto Norberto Bobbio, si è battuto affinché fosse superata la questione di dibattere qual è il fondamento dei diritti umani. Mettiamo da parte se esiste o no un fondamento divino sui diritti umani. Il problema che si pone è quello della tutela dei diritti umani e non il problema invece del suo fondamento. Ma questo dibattito tra giuristi, diciamo così, laici e giuristi invece di cultura cristiana ha comunque non ha impedito una certa dinamica, una certa interrelazione tra queste diverse scuole. Bene, e devo dire che è stato proprio merito di Maritain di aver posto, a mio avviso, le basi concrete per superare un certo impasse nell'impostazione dei diritti fondamentali, perché è chiaro che se noi andiamo a vedere i fondamenti di ciascuna scuola di pensiero sui diritti umani, abbiamo delle scuole che sono inconciliabili, che non sono tra di loro, non esiste compromesso, diciamo, sul piano teorico. Bene, Maritain che cosa dice? Dice, oggi gli uomini hanno oggi acquisito una conoscenza più completa che in passato, anche se imperfetta, quindi qui ritorna l'idea che comunque, come dire, la conoscenza della legge e della morale è sempre un percorso, una strada senza fine. Oggi gli uomini acquistano una conoscenza più completa che in passato, anche se imperfetta, di un certo numero di verità pratiche riguardanti la loro vita in comune, sulle quali possono trovarsi d'accordo, ma che discendono, nello spirito di ciascuno da loro, da concezioni teoriche estremamente differenti o persino fondamentalmente opposte. Quindi, Maritain che cosa dice? In fondo, tutto ci può dividere sul piano dei presupposti teorici, fondamentali, ma quello che ci può unire invece è il fatto di condividere nella pratica alcune concezioni. E lui dice, in fondo, la Dichiarazione Universale del 1948 è proprio una di queste dimostrazioni, cioè il fatto che si possa effettivamente raggiungere un comune denominatore pur partendo da punti di vista talvolta opposti. E attenzione, Maritain è molto forte comunque nel mantenere il suo punto di vista. Dice: Dio mi guardi dall'affermare che non importa sapere chi dei due abbia ragione, immaginando un eventuale contraddittorio con chi non crede nella fede cristiana. Importa anzi in maniera essenziale. Quindi, come dire, lui vuole mantenere assolutamente la propria idea. Sta di fatto che sull'affermazione pratica di quella carta essi si trovano d'accordo e possono formulare insieme principi comuni di azione. La carta a cui lui fa riferimento è appunto la carta del 1948. Quindi l'atteggiamento di un grande filosofo cattolico, Maritain, è proprio questo, che si possa mantenere il proprio punto di vista, ma che si possa al tempo stesso trovare un accordo su alcuni principi comuni. Principi comuni che sono poi quelli espressi a partire dal 1948 nelle diverse carte internazionali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo, dei diritti delle donne, eccetera, eccetera. In fondo, Maritain ci dice, possiamo ciascuno di noi mantenere le proprie convinzioni rispetto ai fondamenti di ciò che noi esprimiamo, ma quello che noi esprimiamo storicamente può essere messo a disposizione di un cantiere comune dove lavorare insieme. Bene, allora Adel, ti chiedo, lasciamo aperto il cancello di questo cantiere?
Bene. Grazie Luciano.
Grazie Luciano, intanto ringraziamo lui, poi passiamo ad Adel. Grazie Luciano perché nell'excursus che hai fatto hai posto in evidenza luce ed ombre, insomma, cioè che Nessuno può mettere il cappello, il sombrero, la tiara, niente, insomma, sui diritti umani, insomma, no? Mi pare di capire, se di legge naturale si deve parlare a tutto tondo. E poi sarebbe davvero molto, molto interessante, ecco, anche pensiamoci poi dopo, anche per la riflessione, per il dibattito, pensare a come sono adottati, vissuti, rispettati, promossi i diritti umani anche nella vita interna della comunità cristiana, no? Io sinceramente sono preoccupato di questo e non so se oggi nelle chiese c'è libertà di parola sempre e comunque. Io non so se nelle chiese c'è libertà di espressione, eccetera. Ecco, anche qui forse diventa interessante, importante, libertà di ricerca teologica, ad esempio, no? Giusto a completamento, cioè, ad esempio, il Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, che da diversi anni, ormai tanti, troppi anni, annuncia questo documento sulla pastorale dei diritti umani, che purtroppo non riesce ancora a vedere la luce. Sapete che è prassi nell'emissione dei documenti pontifici che ci sia il beneplacito, come dire, il benestare, insomma, l'accordo di tutti gli altri dicasteri, e pare che una difficoltà, stando a sentire i propri protagonisti, sia proprio questa. Per cui, vuol dire, non è poi così, no, facile per i cristiani all'interno delle chiese, io parlo della Chiesa Cattolica in maniera particolare, voglio dire che i diritti umani poi siano materia ormai acquisita e così via. Però oggi la difficoltà per molti è l'Islam. Se c'è un'opposizione, una mancanza di rispetto, una mancanza di coniugazione tra i diritti umani, cioè, è proprio l'Islam. Io ti chiederei, prima ancora di entrare in questo cantiere, liberati da questi laccioli se ti è possibile, perché questo è forse un pregiudizio, comunque voglio dire un'idea molto, molto, molto corrente, insomma, oggi. Ecco. Vediamo se riusciamo a fare questa operazione.
Ma forse si sente, io ho la voce di un muezzin, per cui...
Bene. Bene.
Registriamo.
Registrato. Quindi devo stare attento? Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, grazie per insomma, la compagnia di amici, che mi fa sempre piacere ritrovarmi insieme a loro a discutere di temi che ormai sono centrali nella vita degli individui, al di là delle loro appartenenze certamente religiose o ideologiche e anche eventualmente geografiche. E Luciano mi ha fatto un piacere, nel senso che sei di Roma, conosci l'ambiente e quindi ti è più familiare aprire insomma il cantiere. Ha aperto il cantiere e mi ha invitato ad entrare nel suo cantiere. Io ho un po' di difficoltà di entrare nel cantiere di Luciano, cercherò di fare un altro cantiere vicino.
C'è un equivoco, non intendevo il mio, il nostro.
Dunque, e quindi cerca di ingrandire a questo punto, estendere i confini del cantiere per esserci in qualche modo, per poterci collocare insieme. Allora, io faccio una premessa. Una premessa: discutere di diritti delle persone, dell'individuo, dell'uomo e della donna, certamente è un tema recente nella storia anche dell'Europa, quindi non è, come diceva anche Luciano, una cosa acquisita, e su cui dibattito, problematiche, controversie, sia nella teorizzazione che nell'applicazione. Quindi oggi diventa centrale nel momento in cui, come dicono i sociologi, in particolar modo Ulrich Beck, un sociologo tedesco, che viviamo in una seconda modernità. Una seconda modernità dove sta scompaginando concezioni che sembravano consolidate, quindi lo Stato-nazione, il cittadino, l'individuo cittadino, quindi il rapporto con la politica e con lo Stato, il diritto del cittadino nei confronti dello Stato, la collocazione dell'individuo all'interno della società. E allora il mio approccio è un approccio anche narrativo, quindi non è nessuna pretese né di teorizzazioni né di portare nessuna verità, è una serie di sensazioni che vorrei così socializzare insieme a voi. E quindi oggi sul tema dei diritti umani c'è bisogno di un tentativo di sospendere un attimo il pensiero per poter decostruire il proprio immaginario rispetto alle questioni in ballo. Quindi una decostruzione. E questa decostruzione del proprio pensiero diventa necessaria proprio di fronte alla questione dell'Islam. E quindi il mio viaggio, il mio cantiere è proprio questo, di dire come effettivamente leggere l'Islam e la questione dei diritti umani con un approccio decostruzionista. A proposito di stereotipi, di pregiudizi, ma anche a volte sono anche delle questioni che possono essere assolutamente veritiere, però andrebbero analizzate alla luce dei fatti.
È un cantiere di demolizione per ora.
In effetti è questo, i cantieri si aprono perché sempre devono scavare, no? Per poter mettere le cose in un modo giusto. Dunque, allora, quindi la prima premessa, come collocare il pensiero in una dimensione fluida come quella attuale, che ci porta a vivere una serie di interconnessioni con universi, con individui. Io privilegio comunque il rapporto spesso anche tra cultura e religione, passa tramite sempre gli individui, che sono interpreti, no? Della propria religione, della propria fede, della propria storia. Quindi sono abbastanza perplesso di leggere le questioni partendo dall'appartenenza. E quindi dall'individuo, perché i rapporti che abbiamo è spesso con l'individuo, perché non entriamo mai con una religione, una cultura quanto tale. Entriamo con degli individui che appartengono o hanno dimora in quella o un'altra appartenenza. Allora, la fluidità dei tempi moderni significa anche la dittatorializzazione degli individui. Dittatorializzazione degli individui significa anche, poi di fatto, queste maggiori interconnessioni e dittatorializzazione della religione e della fede. Quindi è già una prima problematica, perché è le appartenenze alla religione è un atto geografico e territoriale, perché spesso quando vediamo anche alcuni tentativi nelle didattiche di mettere l'appartenenza religiosa, sempre c'è di territori, no? a maggioranze, quindi c'è queste, quindi già è religioni e territorializzazioni, e oggi nella società fluida e nella modernità fluida la territorializzazione della religione tramite il cammino e gli intrecci che gli individui portano nel loro spostamento. E quindi non è caso, di fronte a questo oggi c'è un approccio che viene chiamato comunitarista, dove rivendica una certa sovranità sul proprio territorio, e quindi per evitare l'incontro o eventualmente il collocarsi di altre visioni o altri sistemi di valore all'interno del proprio territorio, quindi il comunitarismo, quindi queste, come qualcuno chiama, lo svilupparsi di una logica comunitaria o un'armatura identitaria nei confronti della diversità. Detto questo, quando parliamo o si utilizza questa parola Islam, che cosa si intende? Perché io sinceramente cerco di essere un osservatore abbastanza attento, mi sforzo, e ancora non ho capito, faccio fatica, con il termine Islam che cosa effettivamente si intende? Una dottrina religiosa? Una costruzione storica di una civiltà? O oggi una società reale? Perché sono tre cose dietro all'Islam, complicato poi ragionarci sopra. Quindi, allora, per cui il mio tentativo di aiutarvi, quindi questo modesto contributo, come proprio la discostruzione del proprio immaginario, Tonio, rispetto proprio la parola, questo è Islam. Allora, intanto, quando parliamo di Islam è importante prendere in considerazione i momenti storici, che è questa religione, e quindi e che cosa questa religione ha determinato, no, sul piano reale, nella pratica quotidiana, all'interno delle relazioni sociali. Allora, un dato importante che l'Islam, codificato come è in dottrine, in teologie, in pensiero, anche la Sharia, cosiddetta la giurisprudenza, risale a un periodo fondamentalmente dove rapporti, cioè quindi concezione, quella che diceva prima, individuo-società e cittadino-stato, quindi la cittadina sociale, individuo all'interno della società e cittadino di fronte allo Stato, certamente questo è assolutamente nell'Islam, come nel cristianesimo, come credo in moltissimi pensieri, non era presente questo fatto qui. Quindi questo dobbiamo avere in considerazione. Quindi utilizzare dottrine, riferimenti a libri e dottrine codificate in un periodo che risale a quasi ormai 1000 anni fa, o di più, e diventa assolutamente fuorviante. Quindi se l'Islam ha previsto, c'è una lettura tutta poi strumentale, sia da parte musulmane come autodifese o da parte che vorrebbe confutare, quindi, o sottolineare la non attenzione della religione musulmana a questi temi, comunque in ogni caso che la concezione dei diritti umani in Europa si sviluppa proprio in queste due versioni: cittadino, individuo, società, cittadino, Stato. Questo certamente è per secoli nell'Islam, se non è negli ultimi 100 anni, comincia a introdursi queste concezioni, individuo, società e cittadino e Stato. Per cui questa prendiamo atto di questo. Allora, nell'Islam, la società in cui viene codificata alcune concezioni è la società dove prevaleva una concezione fondamentale, l'appartenenza tribale, quindi l'appartenenza alla tribù, non alla società, non allo Stato. Anche se la religione musulmana ha fatto una rivoluzione sul piano concettuale di introdurre l'appartenenza alla umma, ad una comunità caratterizzata da una visione religiosa, quindi universalistica, certamente però sul piano antropologico e sul piano sociale è la questione della tribù ancora oggi fortissima. Quindi questo è un dato, quindi l'individuo nella concezione occidentale, quanto individuo il rapporto con la collettività, non si riferisce neanche all'essere persone, così come alla figura persone. Quindi su queste, quindi anche nelle terminologie, nel linguaggio, non sono presenti questi. E quindi da prendere in considerazione che si sviluppa una serie di questioni della civiltà musulmana all'interno di una società organizzata in termini assolutamente particolaristici, in questo caso tribali. L'Islam, accanto a questa, cerca di introdurre, come dicevo, un universalismo basato sulle fede musulmane, la quale diventa un altro livello di appartenenza. Cioè, l'Islam ha cercato di sostituire questa appartenenza tribale, ma il tentativo molto faticoso, riuscito in parte non è riuscito, è il risultato concreto, pratico, che diventa un altro anello di appartenenza. Quindi non è sostituisce l'appartenenza tribale, ma diventa un altro livello di appartenenza. La religione musulmana, quindi, all'interno di questo contesto, comunque introduce alcune questioni importanti che i giuristi, qua c'è Adnan, molto probabile, anzi sa molto meglio di me queste questioni, introduce elementi fondamentali, quindi il diritto alla vita, il diritto alla libertà di pensiero, il diritto al credo, il diritto ad avere una famiglia e il diritto alla proprietà. 5 cose che sono nell'Islam vengono chiamati le necessità per l'individuo, per poter essere riconosciuta come tale all'interno dell'individuo, anzi per poter anche adempiere i suoi doveri nei confronti di Dio. Perché poi nell'Islam ci sono i diritti di Dio nei confronti della gente, e però anche i diritti dell'individuo nei confronti della gente. Quindi cioè, erano questi i diritti, hukuk Allah o hukuk, così in arabo, hukuk al-ibad. Quindi il concetto qui ancora siamo il concetto della gente o di servi di Dio, insomma. Quindi sono queste le diciture che i musulmani, la giurisprudenza musulmana medievale ha cercato di elaborare. In ogni caso, comunque, i diritti di servi, quindi di fedeli, comunque si base su questi cinque elementi: il diritto alla vita, il diritto al pensiero, il diritto al credo, e alle famiglie e alla proprietà. Certamente poi c'è un altro livello, quello dei bisogni, quindi le necessità, i bisogni, quindi di non ostacolare comunque o di non rendere la vita un fardello all'individuo, anche quando è tratta, ad esempio, di adempiere alcuni doveri di Dio. Il digiuno, in caso di viaggio, di malattie, per le donne ci sono delle concessioni, quindi, quindi, e poi c'è l'altro livello, quindi del diritto alla persona, quindi vivere una comunità, anche le migliorie o i miglioramenti, come portare di miglioramenti per la vita dell'individuo sul piano comportamentale e atteggiamenti e tanto e quanto altro. L'Islam quindi introduce queste questioni, e intorno a queste questioni nasce la prima comunità musulmana, la comunità di Medina. Una comunità per sua natura universalista. E in queste comunità, la prima comunità della Medina, viene rispettato il diritto alla vita anche ai non musulmani, il diritto al credo, il diritto al pensiero, il diritto alla proprietà e il diritto al costruirsi, come dicevo prima, ad avere una famiglia. E l'Islam quindi, sul piano così di elaborazione giuridica, introduce queste questioni forte di un elemento importante, perché noi quando parliamo di questa società, che è vero che è organizzata in termini tribali, ma anche vero fortemente è stata ancorata a rapporti con la dimensione del diverso e dell'altro. Quindi noi stiamo parlando delle città della Mecca e della Medina, che per tantissimi secoli sono stati luoghi di scambio di saperi e di sapori, e quindi l'incontro con il diverso, l'etiope, il cinese, l'indiano, il persiano, no? Oltre all'arabo, erano parte del panorama della vita concreta. Allora l'Islam sul piano geografico acquisisce, quindi non solo sul piano dell'elaborazione religiosa, ma anche stata aiutata proprio dalla condizione geografica, da questo paesaggio che ha permesso ai musulmani di recepire la diversità e farla diventare parte integrante della propria poi concreta realizzazione della prima comunità musulmana. Il modello della comunità musulmana, che viene chiamata come tale, comunque si muove, come diceva prima, su il concetto del diritto alla vita, il diritto, quindi quei cinque elementi che ho detto, ma anche il diritto alla differenza e all'uguaglianza e alla giustizia. Cioè, i versetti coranici sull'importanza e la ricchezza che può portare la differenza ormai sono cose, voglio dire, molto conosciute. Se Dio avesse voluto, avrebbe creato di voi una comunità unica e vi ha creati diversi perché possiate carreggiare tra di voi nel fare il bene. Uno, questi degli elementi. Quindi la differenza diventa un elemento costitutivo del pensiero musulmano, ma anche sulle piane della realizzazione. Questo poi lo troviamo proprio nella città della Mecca e della Medina, quando il primo statuto comunale, il primo patto della Medina viene discusso tra persone con appartenenze diverse, tribale, territoriale, linguistiche e religiose. Quindi è una comunità islamica, però sicuramente nasce plurale. Quindi a volte questa denominazione non svela che la comunità islamica nasce plurale, no? Non nasce solo di persone appartenenti alla religione musulmana, anche di qualcuno che non è musulmano o a comunità ebraiche o altri vissuti religiosi. E quindi il diritto alla differenza implica anche il diritto all'uguaglianza. Uguaglianza tra uomo e donne, tra persone appartenenti a diversi vissuti, e questo poi è chiaro nel Corano, i riferimenti, io a volte quando leggo questi versetti certamente posso essere accusato di parzialità, però comunque in effetti evito di leggerli, e quindi però questo discorso sull'importanza quindi il riconoscimento delle differenze implica anche una visione etica rispetto all'uguaglianza degli individui. E il tema, quindi la comunità della Medina riconosce proprio nella sua struttura anche normativa giuridica, questo discorso delle differenze, delle uguaglianze e anche della giustizia. Quindi sono diversi i versetti del Corano di come prestare attenzione non solo a quelli che appartengono alla comunità, ma a tutto un elenco di fasce deboli, dal mendicante, il viandante, lo straniero, no? A chi si trova in condizioni di bisogno, e quindi li mette in un versetto coranico al livello di un obbligo religioso, l'essere giusto nei confronti delle fasce deboli, come la preghiera e come il digiuno, di prendere in considerazione le persone e le fasce deboli. E questa concretizzazione del pensiero islamico nell'esempio della Medina trova poi una sua espansione dopo in tutti i centri dove è espanso l'Islam. Quindi l'Islam, a differenza di quanto spesso si dice, è fatta da persone beduine, poi beduini vuol dire i grandi mediatori, le persone che hanno fatto delle sponde sud del Mediterraneo una piattaforma girevole, collegare popolazioni sedentarie, tra di loro cinesi, gli africani, gli europei, popolazioni fondamentalmente sedentarie. Invece le popolazioni semitiche, arabe comprese, sono popolazioni nomade, mercantili, che sono riusciti a mettere in contatto civiltà, se non fossero stati loro, non sarebbero eventualmente...
Via
in cui è cucito. Quindi hanno quindi questo essere mediatori, e quindi nascono i luoghi della mediazione. Quindi le città musulmane, da Medina a Bassora, a Kufa, a Damasco, al Kairawan, a Gordoba, a Siviglia, e fino all'ultimo baluardo che fino ad oggi è rimasto in Europa, una di poca città che è rimasta storicamente cosmopolita, è Sarajevo. Sarajevo. E quindi l'Islam mantiene, nonostante certamente le contraddizioni e aspetti problematici, mantiene una visione ancorata al discorso delle differenze e delle uguaglianze e alle libertà di credo, e all'interno di delle contesti urbani e le città in cui poi l'Islam ha trovato un grande sviluppo. Quindi il modello di Medina per tanti secoli mantiene una sua dignità. Questo Islam nella modernità è sparito. Quindi l'Islam moderno ha assolutamente pochi legami con questa realtà. Paradossalmente, l'Islam moderno. Quanti minuti ancora ho? Solo 5? Ah, mamma mia, cioè, ho detto. Allora, non dovevo chiedere, ho capito. Lei vive a Roma da tanto tempo, io sono a Trento. Quindi. Allora, dunque, e questo Islam certamente non c'è più, ma non c'è più da moltissimo tempo. E quindi oggi è una forzatura pensare che ci fosse un modello islamico. Un modello islamico sì, c'è stato nel periodo medievale, sul piano istituzionale, sul piano normativo, sul piano di una vita civile e sociale. L'Islam nella modernità perde questa fisionomia, perde una sua capacità di interagire con la modernità, con l'incontro con l'altro, e quindi l'Islam diventa una periferia, non è più centro, ma una periferia. Quindi la periferia, quella che in Francia si parla, quindi la disolazione, la marginalità, e quindi e forse anche la non sovranità dello Stato o dell'autorità sulla periferia. Quindi l'Islam perde queste fisionomie e entra in crisi. In crisi, entra, perché poi l'Islam entra in crisi e quindi perde questa sua capacità di mediazione, questa capacità di elaborare un pensiero capace di evolversi insieme alle situazioni, e quindi l'Islam, il pensiero musulmano, e segue l'andamento della storia e di cambiamenti all'interno della società e a livello mondiale, e si trova in una situazione di periferia. Quindi tre questioni velocemente. Quindi la modernità ha significato la perdita, quindi la sacralità del territorio musulmano, quindi invece la sacralità diventa paesi spesso invasi da potenze straniere. La centralità, la dignità delle etiche musulmane, comincia, insomma, molti musulmani avere un po' di dubbi su questo, e l'altro, la centralità, anche l'autorità unificante dell'Islam, il califo o il sultano di Costantinopoli. Quindi anche l'Islam come politica perde questo connotato. Quindi nascono nella modernità tanti statarelli, quelli che oggi, a mio parere, ingiustamente li chiamiamo islamici, perché sono quasi tutti un'invenzione a seguito delle opere coloniali. Nascono come istituzioni coloniali, nascono a seconda parametri coloniali, e vengono governati fino oggi da un'elite modernista che anche esso è stato poco attento a sviluppare l'idea, ad esempio, no? E quindi l'attenzione al tema dei diritti umani si introduce nel mondo musulmano, però senza avere, Luciano parlava della controversia, della problematicità di filoni di pensiero cristiano, cattolico, laico, posizioni molto diverse, ancora in atto, c'è una dialettica, no? Quindi non è una cosa risolta. Questo nell'Islam purtroppo non avviene. Nel pensiero musulmano tradizionale riesce a appropriarsi di questi temi forte dal suo bagaglio storico, né l'elite modernista riesce a produrre un progetto capace di affrontare queste cose. Quindi l'elite modernista fondamentalmente diventa elite repressivo, che voleva introdurre modelli, no, occidentali, comunque emarginando la religione della vita sociale, e quindi inferiorizzando il vissuto religioso, senza poi poterla effettivamente sostituire con delle istituzioni nuove capaci di affrontare la modernità. Quindi diventano degli stati, come dicono i sociologi arabi alcuni, stati deboli e governi forti, per poter governare questi statarelli, e quindi l'elite esercitava il controllo con il discorso dell'ordine. Ordine vuol dire polizia e esercito. Quindi tutte le articolazioni della società vengono quasi che necessarie per per una vita plurale all'interno della società, vengono comunque indebolite fortemente. E quindi in questi stati qua si introducono alcuni concetti. Lo Stato-nazione, che non appartiene, quindi un gruppo di individui che hanno un rapporto all'interno di una collettività che si riconosce in un certo stato. Introducono questa versione semplicemente è stata vissuta con molto curiosizione, e questa concezione, adesso sto semplificando perché il tempo mi sta un fattore, e questa produce paradossalmente il diminuire la libertà all'interno di questi stati, non solo per le persone appartenenti a visioni religiose o a ideologie diverse, ma agli stessi musulmani, perché anche i musulmani in molti di questi stati spesso gli viene impedito comunque l'esercizio come azienda per la tradizione musulmana, il costruirsi la moschea, il crearsi, come l'Islam che si muove anche tramite organizzazioni collettive, gruppi di base che si creano, si sviluppano, codificano il loro modo di vita, si creano una moschea, e quindi nelle società moderne e soprattutto poi l'impero ottomano introduce la nazionalizzazione della religione. Quindi la religione viene nazionalizzata e si crea un ceto religioso pagato spesso dagli stati, e ancora oggi, e questi qua spesso le prediche del venerdì in molte moschee li fanno in base a quanto scrive azienda il Ministero degli Interni. E quindi questo assolutamente viene a diminuire, no, la dialettica che c'è in Europa ancora tra religione e spazi, no, della religione e gli spazi, no? C'è quindi gli spazi della società politica e gli spazi della comunità di fede. Nella società musulmana oggi lo Stato vuole, si dice, accaparrarsi di tutti gli spazi, quindi nazionalizzando anche gli spazi religiosi. Quindi oggi una delle problematiche di questo è, in effetti, qual è la democrazia negli stati moderni, quale libertà non solo religiosa ma libertà in termini generali, e in che modo, questa è la domanda che vi faccio, perché poi mica, no? Che in che modo oggi effettivamente la religione musulmana può contribuire a ripristinare una visione e una pratica pluralista dentro quella società che è stata mortificata sia da un pensiero islamico tradizionalista che è rimasto, no, in contenitori arcaici, che un elite modernista che sicuramente non ha aiutato a svilupparsi di una dialettica culturale e politica. Per cui oggi il venire meno della questione del rispetto dei diritti umani, questo, a mio parere, non andrebbe attribuito alla religione musulmana e neanche al vissuto di alcuni musulmani che pregano, ma è una questione molto più complicata, perché le corresponsabilità e le condizioni storiche che hanno prodotto questi fatti sicuramente sono molteplici. E quindi questo è per dire, se abbiamo a cuore la questione dei diritti umani nel mondo e quindi anche nel mondo fluido, quindi in questa società mondiale, sarebbe importante anche andare a approfondire il fatto che di come alcuni schemi modernisti e laicisti hanno ridotto gli spazi di libertà e democrazia nel mondo musulmano, quindi andare quindi vedere l'agire umano, la responsabilità umana, e non attribuire solo, no, alla religione cause che magari assolutamente, no, non sono, di cui la religione musulmana non c'entra, se c'entra certamente alcune interpretazioni, ma di fatto comunque anche quelli che non sono religiosi nell'Islam non è mica, cioè io vengo dall'Iraq e quindi vuole dire Saddam Hussein è stato un uomo laico, perché poi a volte, questo è in Occidente, a proposito, uno quando è da laico piace, no? Cioè c'è un
e Saddam è piaciuto per tanti anni.
E Saddam è piaciuto più di tanto. Però io capisco la laicità, che cosa ha significato in Europa. L'accesso a maggiori diritti, a maggiore democrazia, maggiore partecipazione nella vita pubblica, nel determinare. Cioè nella società musulmana, paradossalmente in Medina, durante il periodo di antichi, era, no, c'è il concetto di obbedienza e giustizia, ta'ati wal adl, che insomma per obbedire alle autorità politiche il politico deve essere giusto, quindi non si deve obbedire ad un governatore ingiusto, Questo è uno degli elementi che oggi, non so in quale governo musulmane veramente si deve obbedire, perché è giusta. Quindi vuol dire, c'è una fattura assolutamente forte tra concezioni elaborate del pensiero musulmano e la realtà di oggi. Per cui parole laico, quella che piace, e spesso i laici o i laicisti, poi lì c'è tutto da discutere, e spesso hanno dimostrato di essere da Ataturk a Saddam e molti altri, non voglio perché parlo del mio così per non provocare la sensibilità di alcuni, perché poi scatta l'appartenenza tribale, no? I nostri sono migliori, io faccio fatica a vedere, e quindi e questa laicità, se nelle tradizioni europee ha rappresentato, io di questo riconosco, maggiore diritti e maggiore libertà, certamente la laicità nel mondo musulmano paradossalmente ha presentato qualche cosa sicuramente di molto diverso. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie a te, Adel, perché ha accettato l'invito di fatto di entrare nel cantiere, poi lo ha ampliato, poi si è sentito un po' solo, ci ha preso per mano, ci ha portato tutti insieme a lavorare in questo cantiere. Non è la prima volta che ascoltando Adel mi capita proprio questa sensazione, no? Di come disvelare in qualche modo anche molti dei processi con cui facciamo i conti in questo momento, del fondamentalismo, fanatismo, eccetera, spiegato non più a partire dal Corano, ma a partire da questioni molto più concrete, molto più storiche, molto più, voglio dire, contingenti, in cui c'entra anche l'Occidente, evidentemente, e che in qualche modo trovano il collante nel Corano, e questo ha molto a che fare evidentemente con l'affermazione dei diritti umani. E a questo proposito io voglio rilanciare qui l'appuntamento di Bari, prima di dare la parola per il dibattito. L'appuntamento di Bari, scusatemi, dal 7 al 9 dicembre prossimo abbiamo avuto la possibilità, ci sono create le condizioni per poter finalmente mettere in atto un po' dar vita ad un appuntamento che sognavamo con alcuni amici già da tempo, che è la rivisitazione un po' della teologia della liberazione nelle tre fedi cosiddette del libro, è una definizione che a me piace poco, ma comunque così, dei figli di Abramo, forse più bello infatti, no? E l'abbiamo denominato proprio così, il cammino di liberazione delle fedi del Mediterraneo. E quindi dal 7 al 9 abbiamo invitato a Bari alcuni esponenti, teologi, ricercatori, forse alcuni si meravigliano, ma come anche tra gli islamici c'è un percorso di ricerca, di riflessione e in qualche modo di prassi anche in alcune comunità, che è proprio di liberazione, così come l'abbiamo scoperto nel mondo ebraico. Ci saranno alcuni esponenti, Mark Ellis, Jeremy Milgrom, alcuni lo conoscono, una rabbina formata che ha un nome e un cognome italiano, si chiama Barbara Aiello, però è statunitense e da un anno, meno di un anno, è rabbina della sinagoga riformata di Milano, fa parte di questo movimento globale progressista, si chiama proprio così, giudaico. Ecco, insomma, è una chiave di ricerca interessantissima che forse in qualche modo viene incontro anche alle esigenze che storicamente si sono create anche in tutte e tre le religioni. Naturalmente stiamo parlando di gruppi minoritari, scusatemi, perché la teologia della liberazione nel mondo cristiano, cattolici, che so, che è la maggioranza. Quindi voglio dire, stiamo parlando chiaramente di mondi minoritari, ma comunque importanti proprio per, se qualcuno avesse bisogno così anche del programma, lo abbiamo qui e quindi possiamo anche vederlo. E adesso apriamo il dibattito. Sicuramente la relazione di Luciano è quella di di Adele hanno lasciato, come lanciato, delle provocazioni, degli interrogativi, e quindi a questi in qualche modo cerchiamo di non di rispondere, ma di porne altri, non lo so, comunque di creare un ambito, una possibilità di riflessione anche maggiore, di approfondimento. Se c'è il, come dire, ecco, mi trasformo anche in Valletto, ecco, più semplice così, Celentano, quello che volete voi, ma l'importante è che faciliti la discussione.
Grazie. Ecco, io
il nome prima,
mi chiamo Riccardo Gullotta. Avrei qualche perplessità, diciamo, perché sono queste, diciamo, osservazioni. Ma non si è parlato di diritto positivo nella Università dei Diritti Umani, che mi sembra una cosa molto importante. Si è parlato di jus naturalismo, di diritto naturale, da San Tommaso a Maritain. Però non c'è dubbio, diciamo, che l'autonomia delle società, dei comportamenti umani, è seguita allo sviluppo del diritto positivo. Che io avrei paura di una società più o meno confessionale, per quanto, diciamo, evoluta, avanzata, che mettesse, diciamo, e confondesse la morale, il diritto e la giustizia, insomma, no? Che a quel punto sarebbe la morale il diritto del più forte. Ora, è vero che c'è sempre il problema annoso di Antigone, il diritto non è la giustizia, insomma, anche se c'è una convergenza, insomma, sarebbe auspicabile. Però ecco, il diritto positivo, che poi si ricollega anche al tema della laicità, cioè mi chiedo se questa Università dei Diritti Umani, se possiamo lasciarla a dei sistemi, per quanto dei sistemi, dei grossi sistemi ideologici o delle fedi, o se invece è il caso di svilupparla, di andare oltre le differenze tra società cristiana, società islamica, riconoscendosi uno sviluppo di diritto, diciamo, del diritto positivo che andrebbe al di là. E questo, diciamo, però apre un altro problema, il cosiddetto problema che Adel Jabbar ci ha parlato della laicità, del laicismo, insomma, no? Sappiamo tutti che la società islamica, nel bene e nel male, non ha questa distinzione, perché è mancato un processo, diciamo, dello sviluppo di una società borghese con i suoi aspetti positivi, i suoi torti, sappiamo poi cosa è successo. Così come è fallito il tentativo nel secolo scorso di alcune società, diciamo in Egitto, di rinnovare il periodo, non solo la parola araba, non me la ricordo, del rinnovamento, è stato in Egitto, in Siria. Sì. E quindi, diciamo, dicevo questo. Tra l'altro si pone anche un problema in questo, adesso un discorso soltanto di tipo ideologico. Ma si rischia, diciamo, cortocircuitando il discorso della morale, della giustizia, del diritto naturale, di dare una copertura ideologica, quello che sta capitando alla società islamica, e sappiamo tutti il discorso contemporaneo dei cosiddetti atei devoti, insomma, no? Tutto sommato, poi è questa, diciamo, la prima ricaduta. Allora, ecco, mi piacerebbe vedere sviluppato più questa università dei diritti umani, perché altrimenti, tra l'altro, altra ricaduta pratica, non credo che in un ambito puramente ideologico, per quanto il libro o le religioni siano monoteiste, si possa avere questa convergenza. Quindi è un caso un po' paradossale, cioè bisogna andare al di là, al di fuori o al di sopra, diciamo, al di sopra no, la parola è sbagliata, della fede, diciamo, riconoscerci in questa autonomia, diciamo, della società umana, nel darsi una legge positiva per poter forse per una convergenza effettiva.
Grazie Riccardo. Prendiamo qualche domanda, ovviamente, prima di dare la parola a Luigi Sandri, che l'ha chiesta, un suggerimento. Noi avevamo pensato nel gruppetto di incontri islamo-cristiano, a questi incontri dove non soltanto le due parti fossero rappresentanti tra i relatori, ma fossero rappresentati anche nell'auditorio. Non ci siamo riusciti appieno, nel senso che ci sono delle persone che professano religioni islamiche tra di noi, però ce ne potevano essere anche di più. E allora qui l'invito a estendere a nostra volta l'invito a partecipare agli amici, alle amiche che incontriamo probabilmente tante volte anche durante la giornata. l'invito a far visita alla moschea che è accanto a casa vostra, a dire che ci sono questi incontri, a dare appuntamento qui per la prossima volta, voglio dire cercare di contagiare, perché poi è un contagio, voglio dire, che ci porta a conoscere, a approfondire, a riflettere. E potrebbe succedervi che anche la persona che viene a chiedervi di comprare, non lo so, le spillette o non so cos'altro, insomma, che può vendere, eccetera, sia una persona interessata e che sta aspettando forse proprio questa possibilità, questa occasione. No, può succedere questo, no? Quindi io lo dico perché so così qualche... Luigi.
Salto Bel, che hai fatto una cosa molto interessante, ma non c'è tempo, quindi poi a cena magari ci conosciamo. Volevo chiedere una cosa a Luciano. No, tu hai fatto una cosa interessante, però secondo me lo spartiacque non è Maritain, è il Vaticano II per la Chiesa Cattolica. E bisognerebbe approfondire questa questione, perché i problemi che abbiamo adesso, abbiamo avuto con Wojtyla, che abbiamo con Razza e con Ruini, hanno la radice nella interpretazione del Vaticano II, parlo dei diritti umani. Perché quando il Vaticano II si è discusso della libertà religiosa, è stato un problema drammatico, ma veramente drammatico, discussioni che qualcuno prendeva un ictus. Perché? Perché per 1500 anni, con variazioni naturalmente, la Chiesa romana, lasciamo perdere le altre, ma ci serve da parlare di tutte, ha fatto questo principio: la verità ha tutti i diritti, l'errore nessuno. La verità è interpretata dal papato, sintetizzo, e quindi la Inquisizione è stata la conseguenza di questo principio, non è perché il Papa era nervoso, ma perché nella società cristiana, avendo la verità tutti i diritti e l'eretico nessuno, l'eretico andava eliminato. Ci dispiace di usare il rogo, ma non c'è altra soluzione. Questa è la questione. Al Vaticano II non sapevano come uscire da questa storia, perché non è che l'hanno fatto un Papa perché era nervoso, è il Magistero. Il Concilio Lateranense IV, 1215, l'hanno tenuto qui a dieci fermati di autobus, chiese e diede l'indulgenza plenaria a coloro che fossero andare a sterminare i catari, esterminavarin, quindi non vogliamo scherzare, perché fanno presto a fare i mea culpa, hanno fatto i mea culpa da ridere rispetto alla realtà delle cose. Allora, come sono usciti da questo imbroglio? Monsignor Desmet, arcivescovo di Bruges, Belgio, che era il relatore sulla libertà religiosa, ha trovato questa scappatoia, che la Chiesa romana ha sempre sostenuto la libertà dell'atto di fede. Infatti dice: tu chiedi liberamente. Il fatto che poi eliminassero gli eretici era una cosa, diciamo così, secondaria. Quindi c'è stata una continuità del Magistero e una discontinuità, perché adesso noi diciamo che c'è la libertà religiosa. Ma perché c'è la libertà religiosa? Allora bisogna andare a Pio IX. Perché quando cadde lo Stato Pontificio e il mondo a cui sembrò finito, che facciamo col sillabo del 1864 che stabiliva che la libertà religiosa è un deliramento, eccetera, eccetera? E hanno trovato questa teoria che è durata fino a più 12, cioè della tesi e dell'ipotesi. La tesi è che tutti dovrebbero essere cattolici e obbedire al papato. I tempi sono cattivi, il mondo è difficile, va per i fatti suoi, non parlano degli Stati Uniti, e quindi in attesa dei tempi migliori, ipoteticamente, accettiamo il male minore. Quindi c'era la tolleranza, ma non il principio della libertà. E invece il Vaticano II ha finalmente, dicendo che praticamente sembra l'avevano detto anche prima, questo è falso, accettiamo il principio della libertà religiosa. Ma perché adesso noi siamo in questo impasse? Siamo nell'impasse perché chi è che decide la verità? La questione dei diritti umani, divorzio, aborto, Pax e tutto il resto, e il referendum di giugno, ripropone tutto da capo chi determina dov'è il limite del diritto e qual è il confine fra l'azione di Dio e la ricerca dell'uomo. E siccome loro sono rappresentanti di Dio, loro dicono che non si fa il referendum, perché si tocca Dio. Alla fine si tocca un principio radicale, fondamentale, riguardo alla vita e alla morte. Noi non ne usciamo da questa questione se non si fa una radicale rivisitazione teologica di che cos'è la verità nella scrittura di Israele, nelle scritture cristiane, e che cos'è il magistero ecclesiastico in questo rapporto. Altrimenti continuamente si va a finire in un cul-de-sac senza soluzione.
Grazie Luigi per l'escursus storico, oltre che per il nervosismo del Papa posto in evidenza. Prego.
Ok. Sì. Secondo me c'è una domanda molto importante sul tema dell'universalità dei diritti umani. I diritti umani sono, secondo me dobbiamo riconoscere questo fatto, il frutto della nostra epoca moderna. Dunque la domanda è che questi diritti sono anche il frutto di un cammino lungo dell'umanità, un cammino diciamo progressivo, graduale, e anche le religioni hanno contribuito a questo cammino, oppure questi diritti sono malgrado le religioni, nonostante le religioni. E questa è la sfida. Perché oggi per i musulmani progressisti, anche i cristiani progressisti, cercano di criticare questa concezione dei diritti umani da due punti di vista. La prima critica è verso dire che questi diritti non sono veramente il frutto di un vero dialogo, di un vero cammino, ma anche sono il frutto del modernismo, dell'imperialismo, di una certa ideologia. E poi la seconda critica verso la società tradizionale, verso il pensiero tradizionale, perché nel pensiero tradizionale c'è la cultura del dovere e non la cultura del diritto. E poi per i musulmani c'è un grande problema: come si può distinguere tra il principio, la giustizia come principio, e la pratica storica, il rapporto tra principio e storica. Dopo una lunghissima epoca di decadenza generale. Dunque abbiamo bisogno di un grande compito di critica in tutti i sensi verso una ideologia moderna e verso un pensiero tradizionale.
Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, no, volevo solo fare una... Sì, sono Nassera Benali, giornalista algerina, e volevo solo fare anche una precisazione, perché è vero che noi musulmani che cerchiamo di pensare, di sviluppare queste dialettiche, soprattutto adesso che è di grande attualità porsi interrogazioni, o almeno che i nostri amici occidentali legittimamente si fanno domande come se l'Islam è compatibile con la democrazia, se l'Islam rispetta e riconosce i diritti umani. Forse è anche il tempo di ricordare in questa realtà nostra catastrofica, perché pochissimi intellettuali, pochissimi teologi musulmani hanno questo coraggio, questa lucidità di porre questi problemi in modo aperto, trasparente, soprattutto perché la maggioranza dei poteri nella cosiddetta area musulmana sono dei poteri tirannici, dittatoriali, dove la democrazia a malapena comincia in rari paesi a fare i suoi primi passi. Però questo ovviamente non promuove, non incoraggia questa riflessione libera di temi molto delicati, quali la laicità o la democrazia. Però volevo solo citare due esempi per dare un po' una speranza, una piccola luce, per non fare questo scenario apocalittico che comunque rimane preoccupante, e che augura forse di un risveglio più intenso in questa nostra area, questa nostra cultura. Per esempio nel mio libro io ho scelto di chiedere di fare la prefazione a due esponenti, uno del mondo cristiano cattolico, quale l'arcivescovo di Algeri, Monsignor Henri Tessier, che è una personalità molto rispettata in Algeria e non solo, perché ha sempre promosso il dialogo tra le religioni, tra le culture. E ho scelto anche il Gran Mufti di Marsiglia, che è un algerino che vive in Francia, Sohaib Benchir, che è un dottore in teologia, perciò è uno che sa di cosa parla, è uno dei pochi teologi musulmani che fa sforzi molto coraggiosi, molto, che gli hanno anche valso minacce dei gruppi integralisti, che cerca di fare una nuova lettura di dei testi dell'Islam, sia l'interpretazione del Corano con tutte le scuole di giurisprudenza, che il hadith, la parola del profeta Muhammad. E gli ho fatti solo due domande semplici, l'ho lasciato totale libertà per scrivere questa prefazione. La domanda era: sì, pensate che l'Islam, come lo sostengono molte studiose molto serie occidentali, se l'Islam rappresenta una minaccia per i valori occidentali o che i nostri amici occidentali ritengono come esclusivamente loro? E ognuno ha risposto al modo suo. Stranamente, quello dei due che si è fermato sulla dichiarazione dei diritti umani, che è il nostro argomento stasera, è stato il mufti di Marsiglia, perché l'arcivescovo ha raccontato moltissimo ha parlato di una testimonianza molto forte della sua vita in Algeria con i musulmani, come ha vissuto questa più di 60 anni ad Algeri, come lavora tutt'oggi con l'aiuto dei musulmani e con la comprensione reciproca e il rispetto reciproco. E dunque, per tornare al mufti di Marsiglia, lui cita nella prefazione questa dichiarazione dei diritti umani, dice che secondo lui, nonostante tutte le soggettività delle culture e la cosiddetta specificità culturale, forse la cosa ideale che può riunire tutti i popoli del mondo sarebbe ovviamente la dichiarazione dei diritti umani. E lui, l'unica critica che lui fa, dice forse questa dichiarazione non basta più agli esseri umani perché gli manca appunto questo aspetto spirituale che l'essere umano comunque continuerà a cercare. Se avesse questo aspetto spirituale sarebbe sicuramente il testo ideale per la salvezza di tutta l'umanità. E questo comunque ci dà l'idea che ecco un musulmano esperto nel suo campo, teologo, religioso, autorità religiosa, che predica, difende la carta dei diritti umani. Mi sembra che questo è un po' la risposta a questo nostro dibattito. E l'altro esempio è: una settimana fa stavo in convegno e tra i relatori c'era Mohamed Arkoun, che è un storico dell'Islam algerino che vive in Francia, e lui ha pubblicato da poco una opera molto coraggiosa, molto bella, che ha chiamato l'Islam e l'umanismo. E forse a qualcuno gli viene di dire: ma che c'entrano queste due parole insieme? Tanto, ma c'è mai stato umanismo nell'Islam? E infatti lui ricorda come attraverso i secoli si è persa questa nozione dell'umanismo che esisteva nell'Islam, nei primi secoli dell'Islam, che era molto sviluppata, e è stata talmente rimossa negli ultimi 8 secoli almeno, che addirittura il vocabolo, la parola che all'epoca esisteva, che lui ha ritrovato, che si riferiva alla parola araba, edeb, non esiste più. E lui, per scrivere questa opera, ha dovuto inventare un neologismo, el-ensana, cioè quasi ha preso un vocabolo della radice di essere umano, ha fatto un po' sulla formulazione occidentale, ha inventato questa parola ensana per parlare dell'umanismo nell'Islam. E questo ci dà l'idea come questi concetti, che erano veramente presenti, che facevano parte dello spirito dell'Islam come pensiero, si sono persi attraverso i tempi, perché non c'è stata una trasmissione onesta e corretta, perché diversi poteri che sono succeduti, e poi, senza fare vittimismo, il colonialismo e così via, tutte queste nozioni molto superiori del pensiero, già all'epoca erano molto premature nel mondo musulmano, si sono perse attraverso i secoli, che adesso qualche pensatore, qualche esperti musulmani studiosi cercano con pazienza e coraggio di far risorgere, al nostro gran piacere.